Allora, buonasera, benvenuti. Possiamo iniziare questo nostro terzo ciclo di conferenze e ci auguriamo che abbia il successo che hanno avuto i due precedenti. Voglio ricordare, erano pensati su argomenti legati tra di loro. Il primo era su Darwin e l'evoluzionismo. Implicazioni non solo scientifiche, ma anche filosofiche e culturali. Quello dell'anno scorso l'abbiamo fatto sul biopensiero e quello di quest'anno abbiamo pensato di concentrarlo sul tema del riconoscimento. È un tema che è facile intuire di grande importanza e di grande attualità nelle nostre società multietniche, multiculturali. E come gli altri anni abbiamo pensato di organizzarlo concentrandoci su alcune problematiche e affidarle a studiosi di discipline diverse. Il primo incontro lo abbiamo affidato al professor Lucio Cortella, che è docente di storia della filosofia contemporanea all'Università di Venezia, dove ha studiato, si è laureato, poi ha lavorato anche in altre università, anche tedesche, e ha concentrato le sue ricerche soprattutto sulla filosofia tedesca e in particolare da Hegel e sulla teoria critica. La cosiddetta scuola di Francoforte, fino agli ultimi esponenti di questa scuola. Ecco, abbiamo affidato lui questo primo incontro perché ci è sembrato fondamentale una riflessione di carattere filosofico sul tema del riconoscimento, visto che questo tema ha le sue origini nella fenomenologia dello spirito di Hegel, anche se il professore, da quello che ho capito, cercherà di tenere un discorso non troppo tecnico sul piano filosofico, ma con delle aperture di carattere più generale. Ecco, io non voglio rubare altro tempo al professor Cortella, anche perché ci dicono che alle 7 meno 10 dobbiamo chiudere. Allora lascio subito la parola al professor Cortella, poi ci saranno degli interventi, questi saranno ben accetti e mi raccomando, già da adesso, vista anche l'esperienza degli altri anni, questi interventi devono essere più sintetici possibili, in modo da poter dare a tutti la possibilità di intervenire. Grazie e lascio la parola al professor Cortella.
Grazie dell'invito e grazie anche della partecipazione. Per me è un buon segno vedere che così tanta gente il sabato pomeriggio viene qui a ascoltare una conferenza di filosofia, abbandonando come dire, le tentazioni della società contemporanea e della società mercantile contemporanea. Quindi secondo me già questo è un buon segno, è un bel riconoscimento, ecco, proprio per quanto riguarda, per entrare direttamente nel tema che io intendo trattare. Allora, parlare di riconoscimento significa ovviamente immediatamente capire che cosa viene riconosciuto. E qui nel riconoscimento, quello che viene riconosciuto è un altro, un'altra persona. E allora il mio sforzo sarà quello innanzitutto di spiegare che cosa è questo altro, che è in realtà l'altra persona che viene riconosciuta. Come questo altro è stato pensato nella nostra tradizione moderna, occidentale, come cioè l'Occidente moderno ha pensato l'altro e i diversi modi in cui si è collocato nei confronti di questa altra persona. Quindi io dividerò il mio intervento fondamentalmente in tre parti. La prima parte riguarderà fondamentalmente il modo in cui la tradizione filosofica moderna ha pensato l'altro e il modo in cui si è rapportata l'altro. Come vedremo, questo è il modo in cui anche noi usualmente pensiamo l'altro nella nostra quotidianità. Il secondo tipo La seconda parte del mio intervento riguarderà la critica verso questa concezione moderna, verso questa immagine moderna dell'altro, e quale alternativa questa critica ha prodotto. Terzo tempo, che è quello per me più impegnativo della mia relazione, riguarderà la mia specifica proposta, cioè in che senso dobbiamo intendere l'altro all'interno della cosiddetta teoria del riconoscimento. Quindi tre parti, e la terza parte riguarda fondamentalmente la mia proposta come alternativa a questi primi due modelli che intendo presentare in avvio. Allora, come si è pensata fondamentalmente la modernità? Come la modernità ha pensato l'altro e come ha pensato fondamentalmente l'individuo? L'uomo è stato pensato dai moderni fondamentalmente in due modi. È stato pensato come individuo, e poi spiegherò in cosa significa pensare l'uomo come individuo, e in secondo luogo ha pensato l'uomo come individuo libero. Ritenere che l'uomo sia individuo significa pensare che l'individuo abbia un essenziale primato nei confronti della comunità e nei confronti della società. Viene prima l'individuo e poi viene la comunità, poi viene la società. Anzi, la comunità è pensata dai moderni, la linea qui è la linea che parte da Cartesio, da Hobbes e poi va avanti con Spinoza, arriva a Kant, arriva a Hegel, tutta questa grande Kant, e quindi che pensa in realtà a questo rapporto tra individuo e comunità. Per i moderni la comunità, la società, è un prodotto degli individui, viene dopo gli individui. Ciò che è naturale è l'individuo singolo, la comunità è qualcosa di artificiale che accade solo in un secondo momento. Questo è il primo tratto dei moderni. Secondo tratto è che questo individuo è pensato come fondamentalmente libero. Cioè, noi pensiamo, questo dico è un po' anche la nostra, il nostro modo di pensarci, questo modo di pensare dei moderni arriva fino a noi, fino alla nostra contemporaneità. Noi pensiamo che gli individui nascano tutti originariamente liberi. C'è una sorta di libertà naturale degli individui. La libertà, cioè, non è un prodotto della storia, un prodotto della società, ma è qualcosa che ci accompagna fin dalla nostra nascita. Qui noi nasciamo originariamente liberi e questa libertà, come vedremo, porta poi a dei problemi per quanto riguarda la costruzione della società. A questa concezione, che ho chiamato genericamente la concezione di fondo della modernità, possiamo dare questo nome, è il nome che attribuiscono i filosofi a questa concezione, possiamo dare il nome di filosofia del soggetto. E il modello a cui essa si ispira è un modello fondamentalmente soggettivistico, parlerò di un paradigma soggettivistico, cioè di una immagine soggettivistica dell'uomo. Secondo questo paradigma, ciò che distingue fondamentalmente l'uomo dagli altri animali è quindi la sua libertà e l'altro carattere che si accompagna essenzialmente alla sua libertà, la consapevolezza di sé. Noi ci distinguiamo dagli animali perché siamo coscienti di noi stessi. Questa coscienza, secondo i moderni, manca negli animali, è quello che caratterizza l'uomo. Ciò che caratterizza l'uomo nei confronti degli animali è quindi la libertà e la consapevolezza di sé. L'uomo nasce libero e nasce autoconsapevole. Basta citare uno dei filosofi, diciamo così, più importanti per la nascita del pensiero moderno, Cartesio, appunto, Cartesio è colui che ha posto esattamente il pensare dell'uomo. Io penso, questo è il carattere fondamentale dell'uomo, io penso, cioè io sono consapevole di pensare, e questa è la sua caratteristica essenziale. Allora, all'interno di questo, che è il paradigma delineato a caratteri molto sbrigativi, paradigma di fondo dei moderni, all'interno di questo paradigma, come viene pensato l'altro? Da un lato, questo altro diventa un problema per la mia libertà, perché ovviamente se l'uomo nasce libero, noi capiamo subito che tutti vogliono essere liberi. Libero significa poter fare qualunque cosa. All'interno di questa idea della libertà assoluta che caratterizza l'uomo, gli altri uomini, poiché hanno la mia stessa libertà, costituiscono per la mia libertà un problema. Perché se tutti hanno diritto al massimo di libertà, la pretesa che noi abbiamo di essere massimamente liberi genera inevitabilmente conflitto. Il conflitto è la conseguenza dell'idea moderna che gli uomini nascono tutti liberi. Poiché gli uomini nascono tutti liberi, il conflitto è inevitabile. Questo è teorizzato molto bene da Hobbes, che è il filosofo politico che inaugura il pensiero politico della modernità. Hobbes sa benissimo che questa libertà comporta inevitabilmente la guerra di tutti contro tutti. E allora la società nasce quando questi individui si mettono d'accordo, quando questi individui in vario modo pensano di poter limitare la loro libertà. La condizione per poter convivere è poter limitare, è che ognuno di noi possa limitare la propria libertà. Quindi l'accordo, il patto, la convivenza, la società vengono dopo. Prima viene l'individuo libero, prima viene il conflitto, dopo viene la società come esito di un accordo. Quindi la società, da questo punto di vista, per i moderni, è quindi, diremmo noi, qualcosa di artificiale. L'uomo non nasce sociale, non nasce socievole, ma non può nascere socievole per un motivo, perché nasce libero, e se nasce libero nasce conflittuale. Dunque la società nasce in un secondo momento, quando tutti noi ci rendiamo conto che la nostra libertà deve essere limitata, che dobbiamo entrare in contatto con gli altri, che dobbiamo accordarci con gli altri, e a questo punto nasce la società. Quindi voi capite che in questa concezione, che è la concezione, ripeto, che abbiamo ancora noi contemporanei, ma che affonda le sue radici nel pensiero del Seicento, ecco, all'interno di questa concezione l'altro è un problema, l'altro è un limite, è un ostacolo alla mia libertà. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto però, perché la modernità è sempre ambivalente, l'epoca moderna ha sempre due tratti almeno, non ha mai un tratto fondamentale. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, che è strettamente legato a questo, è che se gli individui nascono tutti liberi, tutti uguali, tutti con la stessa libertà naturale, allora forse vuol dire che gli uomini sono tutti uguali, quindi che gli uomini hanno tutti gli stessi diritti. Proprio perché sono tutti dotati della stessa libertà originaria. Ecco perché nella modernità si radica l'idea che la società è conflitto e che la società ha bisogno di una regolazione e la società ha bisogno di un patto, primo aspetto, ma dall'altro lato nella modernità si radica anche quest'altra idea molto importante, che tutti gli uomini hanno diritto agli stessi diritti, alla stessa libertà. L'idea di una uguaglianza universale nasce, per così dire, dentro l'idea moderna che gli uomini nascono liberi ed uguali. E quindi, nonostante gli uomini abbiano, per così dire, delle differenze fisiche fra di loro, se ci guardiamo tutti noi vediamo che siamo diversi fisicamente, siamo diversi per le nostre idee, siamo diversi per il nostro reddito, abbiamo molte differenze. Nonostante tutta questa molteplicità di differenze, però abbiamo tutti una stessa caratteristica in comune, che siamo tutti liberi allo stesso modo. E quindi contro le barriere, contro le differenze, nella modernità nasce l'idea della uguaglianza universale. E quindi dentro questo paradigma che ho chiamato paradigma soggettivistico, cioè dell'uomo che nasce come soggetto libero, dentro questo paradigma si radica l'idea l'idea della moderna cultura dei diritti. La moderna cultura dei diritti nasce dentro questa idea. Tutti gli uomini hanno gli stessi diritti. Finisce, qui si capiscono tutte le rivoluzioni della modernità, a partire dalla rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione liberale, tutte le rivoluzioni della modernità hanno questa idea alla base, e cioè che non deve più contare il privilegio della nascita. E la modernità fa piazza pulita di questa idea che era molto radicata nel pensiero antico, che gli uomini fossero per natura diversi. Se leggiamo Aristotele troviamo questa cosa qui chiarissima, pensatore antico, pensatore politico antico per eccellenza. Gli uomini nascono diversi. L'uomo non è uguale alla donna, lo schiavo non è uguale al libero. E queste differenze devono essere mantenute nella società. La modernità nasce con un'idea completamente diversa. Gli uomini sono tutti uguali. Nonostante le differenze che possiamo verificare, hanno una uguaglianza di fondo, per cui finisce il privilegio dei ceti sociali, delle differenze sociali. Il fatto di appartenere a classi sociali diverse non significa che noi abbiamo diversi diritti. Pur appartenendo a classi sociali diverse, abbiamo tutti gli stessi diritti. qual è il problema di questo primo paradigma? Qui cerco di trarre le conclusioni di questa prima parte della relazione. Qual è il problema? Il problema del paradigma soggettivistico. Che cosa viene criticata di questa idea? Viene criticata appunto l'idea che subito in parte forse già avrete avvertito. E cioè il fatto che questa libertà di tutti, uguaglianza, libertà uguale per tutti, questa libertà è astratta. Cioè non si applica agli individui concreti. E difatti, come dicevo prima, gli individui concreti rimangono disuguali, rimangono differenti tra loro. Nonostante questa proclamazione che noi abbiamo tutti gli stessi diritti, questa idea che abbiamo tutti gli stessi diritti non riesce a cancellare le differenze. Questa libertà è astratta perché non riesce a entrare nel concreto individuo, resta una libertà puramente giuridica. E quindi diversi individui sono destinati a rimanere diversi. Questa idea di libertà non riesce a cancellare le differenze. Si applica agli individui giuridici, come dicevo prima, si applica agli individui come cittadini, non si applica agli individui concreti. Questa è la prima critica che viene rivolta a questo paradigma. La seconda critica è che non viene sufficientemente considerata la specificità di ognuno di noi, le specificità individuali. Proclamando appunto l'idea che siamo tutti uguali e tutti liberi, non si tiene conto della differente configurazione che ogni individuo ha. Insomma, l'uomo moderno, proprio perché nasce con questa idea della libertà uguale per tutti, è un uomo che alla fine risulta del tutto privo di identità. Tutte le sue vecchie identità vengono cancellate da questa idea. La sua unica identità è di essere libero e di essere uguale a tutti gli altri. Perde ogni specificità. Vengono dissolte tutte le antiche appartenenze, ecco, vengono dissolte le vecchie comunità, e la modernità è questo, la modernità è un processo che spazza via tutte le vecchie aggregazioni. Pensate al grande processo che ha subito la comunità tradizionale, come vivevamo un tempo in campagna, la comunità agricola, il villaggio. La modernità ha spazzato via quelle comunità, ha spazzato via quelle identità, ha spazzato via quelle tradizioni. Ha imposto un'unica tradizione e un'unica idea, che noi abbiamo gli stessi diritti e siamo tutti uguali. E quindi le antiche comunità vengono dissolte, l'uomo diventa cittadino e diventa cittadino di un mondo, ecco, il contemporaneo, di un mondo globalizzato e totalmente uniformato. Il nostro destino, secondo questo paradigma, è di diventare tutti uguali e tutti uniformati attraverso modelli standardizzati che dissolvono tutte le nostre vecchie appartenenze. La terza critica, l'altro, certamente non è più un nemico, se tutti hanno gli stessi diritti l'altro non è più un nemico, ma diventando uguale a ognuno di noi, anche questo altro perde la sua specificità. L'altro perde la sua cultura, non ha importanza la sua cultura, non ha importanza la sua lingua, non ha importanza la sua storia, non hanno importanza le sue tradizioni. Questo è il risultato della prospettiva soggetto-centrica della modernità, ecco, incentrata sul soggetto libero ed uguale. Ogni uomo è fondamentalmente soggetto, e quindi ciò che si afferma è questa immagine moderna e occidentale di uomo. Questa è l'immagine che si afferma ormai nel mondo globalizzato. Si impone un unico modello, il modello occidentale di uomo, che è esattamente questo, che abbiamo tutti gli stessi diritti e che siamo tutti uguali. L'altro può essere incluso solo se viene assoggettato. Cioè l'altro ha per noi moderni, ecco, se comparo di questo primo paradigma, l'altro ha una rilevanza solo se viene incluso nel mio interno, solo se viene addomesticato, solo se viene, diventa uguale a me, cioè se io do all'altro gli stessi diritti che ho io. Cioè l'altro ha per questa modernità occidentale rilievo solo se all'altro vengono conferiti gli stessi diritti. Allora questo processo è certamente un processo importante perché consente un'estensione progressiva dei diritti a tutti. Come sarebbe bello un mondo in cui tutti avessero tutti gli stessi diritti. Questo è l'aspetto bello, emancipativo, liberatorio di questo processo. L'altro lato di questo processo è però appunto l'uniformazione. Tutti uguali. l'altro è incluso, addomesticato, uniformato. In una certa misura il colonialismo di più di un secolo fa nasce con la stessa idea dell'universalismo attuale. Il colonialismo vuole rendere tutti gli uomini uguali, vuole imporre sugli altri il modello occidentale di civiltà. Per questo motivo, proprio sulla base di queste critiche, che vengono rivolte dal pensiero filosofico a questo modello, che è il modello su cui si è creata fondamentalmente la nostra società, per questo motivo la filosofia ha elaborato, soprattutto diciamo a partire da 100-150 anni, un modello alternativo rispetto a questo modello soggetto-centrico, un diverso paradigma, un modello alternativo rispetto a quello soggettivistico della modernità. Per dirlo con una battuta, io lo definirò in questo modo: è un modello fondato sul concetto filosofico di differenza. Allora cercherò di spiegare bene questa cosa. Il primo modello, forse lo avrete un po' capito dalle cose che dicevo, è fondato sull'idea di identità. Siamo tutti identici, tutti uguali. L'identità è la categoria, il concetto fondamentale. La libertà, l'identità. Il modello alternativo cerca di far leva invece su un concetto diverso, alternativo rispetto all'identità, e cioè la differenza. E difatti si è parlato, si continua a parlare in filosofia, di filosofia della differenza, come critica della filosofia del soggetto e come critica della modernità, in quanto fondata appunto sul primato del soggetto. È una linea che comincia fondamentalmente nell'Ottocento, la filosofia di Nietzsche è uno dei primi critici di questo modello soggetto-centrico, e poi continua nel Novecento con la filosofia di Heidegger e poi con la filosofia francese contemporanea, Derrida, Deleuze. Sono tutti filosofi, in qualche misura, filosofi della differenza. L'ultimo esito di questa parabola che ho delineato è il cosiddetto comunitarismo americano, su cui dirò qualcosa più avanti, una filosofia che è venuta emergendo circa 20-30 anni fa nel dibattito anglo-americano, filosofico anglo-americano. Questo paradigma si pone in un atteggiamento radicalmente critico, dicevo, nei confronti del paradigma soggetto, del soggetto. Qual è l'idea di fondo di questo paradigma fondato sulla differenza? L'idea di fondo è che il mondo, ecco, questa è l'idea filosofica, poi la vediamo applicare, che applicazione avrà questa cosa a livello politico, pratico-politico, ma intanto l'idea filosofica è questa. Che il mondo, le cose che stanno attorno a noi, non sono riducibili a noi, che noi non siamo i signori del mondo, che il mondo non si fa dominare dal soggetto, che il mondo ha una resistenza nei confronti del soggetto, resiste, è differente rispetto a noi, non si lascia inglobare, non si lascia assoggettare. Ma non solo il mondo, cioè l'oggetto, non è riducibile al soggetto, non si fa dominare dal soggetto, come pensavano invece i moderni nella loro linea originaria. Ma il nostro stesso corpo non è riducibile alla nostra coscienza. I moderni, fondamentalmente, nel primo paradigma, pensano che il corpo sia una specie di funzione della coscienza, la coscienza domina sul corpo. La filosofia della differenza ritiene che il corpo invece sia qualcosa che è irriducibile alla nostra coscienza, che le nostre emozioni, le nostre passioni, i nostri sentimenti, non siano riducibili alla ragione. E quindi qui si afferma l'idea, appunto, che l'uomo non è assolutamente il signore del mondo, che c'è un mondo che resiste a noi a partire dalla nostra stessa corporeità, che non ci obbedisce in tutto. Noi non siamo padroni neppure a casa nostra, neppure nel nostro corpo siamo padroni. Tutta la psicoanalisi ci ha spiegato che, appunto, la coscienza non è il centro fondamentale delle nostre azioni, ma c'è qualcosa che sta dietro la coscienza, che ci domina, ci controlla e ci fa fare qualcosa che forse noi non vogliamo fare. Ecco, questo è il paradigma della differenza. La differenza vuol dire che non c'è un assoggettamento della coscienza su ciò che sta attorno alla coscienza. È chiaro che questa idea comporta immediatamente una critica di quell'idea di libertà che ha caratterizzato il paradigma moderno. Perché se noi, appunto, non siamo padroni neppure nel nostro corpo, tanto liberi non siamo. Ecco, tanto liberi non siamo. Questo è un mito della modernità, che l'uomo nasca libero, indipendente, autonomo. In realtà da circa 200-150 anni a questa parte la filosofia ci dice, la filosofia e le scienze umane, la psicologia, la psicanalisi, ci spiegano che in realtà noi tanto liberi non siamo, come pensavano i moderni. Il soggetto non è libero, ma è condizionato. Non è soggetto, ma è, come dicono spesso questi filosofi, ma assoggettato, giocando sulle parole, no? Soggetto non significa essere padrone, ma significa essere assoggettato, cioè dominato da qualcos'altro. Oppure, come dicono spesso, il soggetto è decentrato, cioè non sta al centro il soggetto, ma è fuori dal centro. Il centro è un'altra cosa, di cui noi non veniamo mai a capo, e da cui noi dipendiamo. C'è qualcosa da cui noi dipendiamo, e rispetto alla quale noi siamo invece dominati, controllati. E quindi l'individuo, ecco, secondo questa idea, questo paradigma appunto critico della modernità, che ho chiamato paradigma della differenza, e l'individuo qui ovviamente non può essere ridotto alla dimensione della libertà, non può essere pensato come autonomo, non può essere pensato come un'autocoscienza, penso dunque sono, ecco Cartesio, no? Un'autocoscienza che è signore del mondo che sta attorno ad essa. Quindi contro l'identità universale, ecco quella di cui parlavo prima, siamo tutti identici, tutti uguali, tutti liberi, contro l'identità universale del soggetto, qui si fa valere il principio appunto della differenza, ecco, della differenza. Il mondo non è componibile, non è riducibile a me, l'originario, ecco per dire in termini filosofici, l'originario non è l'unità ma è la differenza, all'inizio non c'è l'uno ma all'inizio c'è il due, l'incomponibilità, la frattura, la scissione. E l'alterità, ecco l'altro, diventa una dimensione costitutiva del mondo, dell'uomo. E qui quindi ecco che dalla critica del soggetto emerge finalmente il valore dell'altro. Qui voi capite, l'altro è qualcosa di completamente diverso rispetto al primo paradigma. Nel primo paradigma l'altro era qualcosa di cui creava un po' di fastidio, no? L'altro creava fastidio, doveva essere dominato, uniformato, doveva essere reso uguale. Qui invece l'altro è ciò che ha valore, ciò che addirittura ha valore sopra di me, che controlla me. L'altro è il dominante, non sono io il dominante. E quindi qui capite come da questa seconda concezione emerga tutta la critica al processo di uniformazione del mondo, al processo moderno in cui il mondo è fatto tutto uguale. E qui nasce l'idea, ecco, che è un'idea anche questa che è entrata, vedremo tra poco, anche nel vocabolario politico contemporaneo. Cioè l'idea che, insomma, le culture non sono tutte uguali. L'idea che ogni cultura, ogni lingua, ogni tradizione ha la sua specificità e che non c'è processo che possa renderle uguali. Le etnie, le tradizioni, ecco qui già introduco dei concetti che sono entrati nel vocabolario politico di questi ultimi 10-20 anni. L'emergere delle etnie, l'emergere delle culture, l'emergere delle religioni, tutte specificità che si combattono le une con le altre e che si pensano non uguali. Non uguali. È un ritorno a un'idea premoderna in cui gli uomini non sono più uguali, sono tutti diversi. E qui si ripresenta appunto il vecchio principio comunitario, cioè quell'idea antica che la modernità aveva spazzato via, cioè quell'idea per cui la comunità ha un primato sull'individuo e noi siamo il prodotto di una comunità, viviamo dentro una comunità con la quale noi condividiamo regole, valori, una storia passata, tradizioni, lingua, cultura. E di questo noi siamo il prodotto, e a questa comunità noi apparteniamo. Ma se apparteniamo a questa comunità siamo totalmente diversi da un'altra comunità. L'individuo diventa prodotto di una cultura specifica. Vedete, è invertito il rapporto. Per i moderni, linea classica della modernità, la comunità viene dopo, viene prima l'individuo libero, e poi viene la comunità, si costruisce dopo attraverso accordi, patti, regole. Qui no, qui viene prima la comunità e dopo vengono gli individui. Gli individui sono figli della comunità e appartengono ad essa, rispondono ad essa. E ovviamente ogni comunità ha la sua idea del bene, ogni comunità ha la sua idea della vita, ogni comunità ha la sua idea del mondo. E E quindi i diritti di una comunità non sono gli stessi di un'altra comunità. Vedete, qui si rompe l'idea moderna della universalità dei diritti. Qui i diritti non sono più universali. Ogni comunità ha i suoi diritti. I diritti vanno calibrati nella specificità di ogni comunità. Quindi qui viene messa in discussione l'idea moderna che poi è entrata in tutte le costituzioni democratiche contemporanee, no? Qui viene messa in discussione questa cosa, che i diritti siano uguali. No, qui i diritti sono diversi. I diritti sono differenziati. E qui quello che emerge è appunto un'idea comunitaria, ecco, il comunitarismo americano ha lavorato molto su questa cosa, e il comunitarismo americano è una concezione filosofica che si contrappone radicalmente al liberalismo, cioè a quell'idea liberale per cui gli uomini sono tutti uguali, sono tutti liberi, hanno tutti gli stessi diritti. No, il comunitarismo dice no, noi siamo figli della comunità e dentro questa comunità noi troviamo il nostro senso, il senso della nostra vita, e dobbiamo preservare questa comunità, preservare queste tradizioni. E quindi capite che molto localismo contemporaneo, anche della politica italiana contemporanea, in realtà affonda una radice nobile, per così dire, molto, molto antica. Affonda in un pensiero che ha 150 anni di storia, che è questo pensiero della differenza, contrapposto al pensiero dell'identità, della libertà universale, che è quello moderno. L'idea contestuale della libertà è che non c'è più una libertà universale. C'è solo una libertà contestualizzata, in base a specifiche idee del bene, ognuno ha la sua idea della vita. Ogni comunità ha la sua idea, e questa deve essere preservata contro l'invasione, non solo, attenzione, contro l'invasione delle altre comunità, ma deve essere preservata contro il processo moderno che vorrebbe uniformare tutte le comunità. La resistenza del localismo contro l'idea universale è questa. C'è una resistenza contro il processo moderno che erode le specificità, vuole farle diventare tutte uguali. Qui invece no, qui l'idea è che dobbiamo resistere contro questo processo moderno, quindi questa è una critica alla modernità, postmoderna e antimoderna al tempo stesso. Postmoderna perché accade dopo la modernità, non viene prima. È una reazione alla modernità, però tirando fuori idee che appartenevano alla tradizione premoderna. È una reazione appunto a questo processo di omologazione della modernità. In qualche modo la ripresa contemporanea delle grandi religioni in un senso fondamentalista ha le sue radici in questo, cioè la religione come qualcosa che difende una specificità. È interessante questa cosa qui, tra l'altro è presente non semplicemente nel fondamentalismo a noi più, insomma, più corrente, quello islamico, ma c'è un tentativo di fondamentalismo cristiano che è molto presente anche nelle nostre società. Cioè l'idea di fare del cristianesimo una specificità culturale, qualcosa che ci distingue noi dagli altri. E questa è l'idea proprio della differenza, cioè che la religione è un elemento di identità individuale. La croce, appunto, dei crociati, in qualche modo, come segno identitario, come segno culturale che fa la differenza. È esattamente un processo di reazione a quel processo moderno di omologazione. Ovviamente, questa critica, io vedo che in questa critica ci sono molti elementi di validità nei confronti del processo di omologazione e di uniformazione, ma al tempo stesso ci sono anche grossi limiti. Quali sono i limiti? Ovviamente la prima è evidente a tutti. Il primo limite è ovviamente la rinuncia all'idea universale di ragione. Qui non c'è una ragione universale, ci sono solo ragioni locali. Ogni locus ha la sua ragione. E la mia ragione non è la tua ragione. E io mi tengo la mia e tu ti tieni la tua. E ci differenziamo gli uni dagli altri. Rinuncia all'idea universale di ragione, e questa rinuncia ha come esito, ovviamente, l'incomunicabilità fra le culture e le comunità. Diventano incomunicabili. Se non c'è un'idea universale di libertà, di uguaglianza che ci tiene insieme, diventano incomunicabili. Secondo punto, ovviamente, la critica all'idea moderna di tolleranza. Certo, L'idea moderna di tolleranza, si diceva, è una tolleranza astratta, perché non ci considera nella nostra specificità, ci guarda solo come individui astratti, d'accordo. Però almeno ci faceva convivere quell'idea moderna, proto-moderna di tolleranza. Qui invece la tolleranza astratta viene dissolta e si trasforma questa critica della tolleranza astratta in una nuova intolleranza nei confronti di chi non appartiene alla mia comunità. E ovviamente qui non ci sono le basi per regole comuni e quindi senza un'idea universale di giustizia, appunto la vecchia idea liberale qui totalmente fatta fuori, senza un'idea universale di giustizia l'unico esito è il conflitto fra le comunità, il conflitto fra le etnie, il conflitto fra le religioni. Esito inevitabile. Nel migliore dei casi, c'è la convivenza fra i diversi, la convivenza, ma fra diversi che rimangono estranei l'uno all'altro. Potrei usare due parole per dire questa cosa qui. Si accetta il multiculturalismo, si accetta l'idea che ci possono essere molte culture e molte etnie, ma non si accetta l'interculturalità, cioè non si accetta l'intersezione tra le culture, non si accetta lo scambio, la comunicazione fra le culture. Qui rimane invece la pura accettazione del diverso. Sono uomini diversi e gli uomini rimangono estranei l'uno all'altro. E quindi, ovviamente, ogni comunità ha diritto di preservare e mantenere le sue tradizioni. Quindi non solo il velo per l'Islam è completo, ma anche, perché no, anche l'accettazione dell'infibulazione. Perché ogni comunità ha diritto di mantenere le sue tradizioni. Io non ho diritto di dire c'è un diritto universale che impedisce queste pratiche. Se manca l'idea di diritto universale, qualunque pratica, anche quella che per i nostri concetti risulta inaccettabile, diventerà accettabile. Senza un'idea universale dei diritti, ovviamente, diritti che riescano a oltrepassare i confini tra le varie comunità, c'è ovviamente una regressione rispetto alle conquiste più civili della modernità, che era quelle appunto portate avanti dal primo paradigma. E qui vengo alla terza parte, allora. Il terzo paradigma che io propongo, allora, un paradigma che non sia fondato né sul soggetto, come era quello appunto dell'individuo libero uguale, nato libero della prima modernità, né sul principio della differenza irriducibile, ecco, il secondo paradigma, ma uno fondato appunto sul principio del riconoscimento. Ecco, questo, veniamo adesso al nodo dell'intervento di stasera. Qui io propongo intanto una tesi fondamentale per introdurre qui il tema del riconoscimento. Allora, la tesi che io intendo proporre, poi cercherò di spiegarla, ma intanto la dico, è questa. Per dirla in termini filosofici, allora, l'originario non è né il soggetto individuale, primo paradigma, né la comunità specifica, secondo paradigma, ma l'originario è la relazione di riconoscimento fra gli individui. Questo è quello che sta alla base della nostra umanità, ciò che sta alla base della nostra umanità, ciò che sta alla base della nostra identità, non è né l'idea astratta di individuo uguale e libero, paradigma moderno liberale, né l'idea più concreta della comunità e dell'appartenenza etnico, religioso, culturale, ma una relazione originaria di riconoscimento fra gli individui. Insomma, la mia idea è che appunto è l'individuo della tradizione liberale e la comunità della tradizione comunitaria siano entrambi il prodotto, cioè vengono entrambi dopo, nessuno venga prima, ma vengono tutti e due dopo, relazione di riconoscimento. Sono entrambi prodotto di relazione di riconoscimento. Insomma, la nostra identità, ciò che ognuno di noi è, cerco adesso di spiegarlo un po' alla volta, forse alla fine risulterà chiaro. Ciò che ognuno di noi è, ciò che noi siamo, quando ci chiediamo chi sono io, ecco, chi sono io, noi non siamo né quel soggetto libero, universale, uguale a tutti, perché in questo nessuno di noi si riconoscerebbe solo una parte di quello che noi siamo, ma non siamo questa cosa qua. Né siamo neanche il prodotto di una storia, di una comunità, di una religione, di un'etnia, di una lingua, di una cultura. Non siamo neanche solo il prodotto della natura. Ciò che noi siamo, certo, siamo anche DNA, cioè siamo anche una certa catena di geni, siamo anche, ma non siamo solo questo. Ciò che noi siamo non è né questo, né quest'altro ancora. Ciò che noi siamo è il risultato delle relazioni che abbiamo avuto con gli altri. La nostra identità è il prodotto di una serie di relazioni, di incontri, che io penso chiarisco come relazioni di riconoscimento, che noi abbiamo avuto con tutti gli altri che abbiamo incontrato durante tutta la nostra esistenza. Insomma, noi siamo un prodotto storico, siamo il prodotto della nostra storia, e questa storia è una storia fatta di relazioni di riconoscimento. Non siamo semplicemente il prodotto della nostra coscienza, come pensiamo i moderni, io sono, ma noi ci guardiamo, vediamo noi stessi, dal modo in cui tutti gli altri ci hanno guardato. Noi ci vediamo sempre più con gli occhi degli altri. Gli occhi con cui noi guardiamo noi stessi sono il prodotto di tutti gli sguardi con cui gli altri hanno guardato noi. E da quelle relazioni di riconoscimento noi ricaviamo non solo l'immagine che abbiamo di noi stessi, per cui noi sappiamo chi noi siamo perché abbiamo sentito dagli altri che ci hanno detto chi noi siamo, a partire dai primi mesi della nostra esistenza. No? Ricaviamo non solo l'immagine che abbiamo di noi stessi, ma ricaviamo anche la considerazione che noi abbiamo di noi stessi, cioè il rispetto. Perché noi ci riteniamo degni di rispetto? Ci riteniamo degni di rispetto perché abbiamo imparato ad essere rispettati, perché gli altri ci hanno rispettato. Perché abbiamo avuto una storia in cui abbiamo avuto conferma dagli altri che noi siamo degni di rispetto. Noi rispettiamo noi stessi perché abbiamo avuto il rispetto degli altri. Amiamo noi stessi perché siamo stati oggetto d'amore, fin dalla nascita, grazie all'attenzione della madre e dei genitori. Cioè, siamo il risultato di questa storia. La stessa fiducia che abbiamo in noi stessi, nelle nostre capacità, nei nostri mezzi, è il risultato della fiducia che gli altri ci hanno accordato. Insomma, l'individuo autonomo, responsabile, capace di giudizio, libero, questo individuo libero di cui parla appunto la tradizione moderna, questo mitico individuo libero che nascerebbe già libero così fin dalla nascita, ecco. Questo individuo libero è in realtà non un prodotto della natura, come lo immagina appunto il paradigma soggetto-centrico della modernità, ma è un prodotto di questa storia. La natura certamente è responsabile di noi stessi, noi siamo certamente il prodotto, anche un prodotto biologico, siamo anche natura, ma non siamo solo natura. La natura è certamente responsabile della nostra esistenza biologica, della nostra vita, ma non della nostra libertà, non della nostra autonomia. Per quanto noi guardiamo con il microscopio il nostro DNA, non troviamo il gene della libertà. La libertà non c'è lì dentro. La libertà noi l'abbiamo acquisita attraverso queste relazioni. Insomma, la libertà è un prodotto sociale, è il prodotto di questa lunga storia che sta dietro ognuno di noi, è il risultato dell'azione di tutti quegli altri, che ci hanno riconosciuto, che ci hanno dato fiducia, che ci hanno responsabilizzato. Noi siamo diventati responsabili, cioè responsabili significa liberi, capace di giudicare, di dire questa cosa qui la faccio con giudizio. Ecco, siamo diventati responsabili perché qualcuno ci ha dato responsabilità, ci ha trattato pari a lui. Così è nato l'individuo libero e responsabile. Insomma, l'autonomia, la nostra autonomia, è il risultato della nostra dipendenza da altri. Questo è un paradosso, ma è questa la cosa. Cioè, proprio perché siamo stati dipendenti da altri, proprio perché abbiamo avuto la dipendenza dai genitori, dagli amici, dai parenti, da tutti coloro che ci hanno, proprio perché siamo stati dipendenti da tutte queste relazioni, siamo diventati indipendenti. L'indipendenza è il prodotto di relazioni passate di dipendenza. Queste relazioni di riconoscimento ovviamente operano a vari livelli, si differenziano a seconda della sfera in cui operano. Ad esempio, fondamentale, adesso qui lo dico molto velocemente, è ad esempio il riconoscimento affettivo, quello che caratterizza appunto le relazioni primarie, ad esempio fra madre e figlio, no? E che poi si ripropone nelle relazioni adulte, nelle relazioni di amore, nelle relazioni di amicizia. Ecco, questo riconoscimento affettivo è un riconoscimento che ha sempre bisogno di essere ribadito. Noi non siamo mai sazi di relazioni affettive. Abbiamo sempre bisogno, è un riconoscimento di cui abbiamo sempre bisogno. E appunto il riproporsi di questo bisogno di riconoscimento, il suo riproporsi, sta ad indicare il carattere mai definitivo della nostra identità. La nostra identità non è mai qualcosa di definito, consolidato, acquisito. Non è mai definitivo. Chi è riconosciuto, noi siamo tutti dei riconosciuti. Non saremmo uomini se non fossimo dei riconosciuti. Chi è riconosciuto ha bisogno di costante conferme del suo essere riconosciuto. In altri termini, la libertà, l'autonomia, sono conquiste precarie. Possiamo perderle. Siamo sempre lì per perderle. Devono sempre essere riconfermate e ribadite. Noi, la nostra libertà, noi siamo liberi, ci diciamo liberi, perché riceviamo conferma della nostra libertà. Se noi ricevessimo in continuazione smentita di questa libertà, cesserebbe la nostra libertà. La nostra libertà, la nostra responsabilità ha bisogno di continue conferme, di continui riconoscimenti. Per questo, ovviamente, oltre a queste relazioni primarie d'affetto, ecco, abbiamo bisogno anche di altre forme, più, diciamo così, più complesse dal punto di vista sociale di riconoscimento, no? Riconoscimenti di tipo sociale. Ad esempio il riconoscimento delle nostre qualità. Pensate al riconoscimento delle nostre qualità. La stima che gli altri hanno nei nostri confronti, la stima che ci viene attestata dagli altri. Ad esempio, pensiamo nei rapporti di lavoro. Ecco. La nostra identità si costruisce quanto più questa stima ci sostiene. Se questa viene meno, ecco che la precaria conquista della libertà comincia a scretolarsi. Cioè la nostra autostima ha alla base la stima sociale che abbiamo ricevuto, ecco il riconoscimento sociale. Ma poi, centrale, il riconoscimento, ecco qui torna, recupero qui quello che avevo detto all'inizio, il riconoscimento dei nostri diritti. Certo, c'è un'esigenza di riconoscere i nostri diritti, quello che io chiamo riconoscimento giuridico o riconoscimento politico. Perché attraverso questo, se a noi vengono attribuiti o riconosciuti dei diritti, apprendiamo che siamo soggetti di diritto. Cioè è attraverso questo tipo di relazione di riconoscimento, quando ci vengono attribuiti, quando ci sentiamo soggetti di diritto, quando veniamo trattati come dotati di diritti, che noi cominciamo a essere appunto soggetti di diritto. Apprendiamo cioè la nostra dignità e la nostra autostima. Allora, quali sono le conseguenze di questo paradigma, qui mi avvio velocemente alla conclusione, quali sono le conseguenze di questo paradigma sul problema dell'altro? Quale tipo di relazione all'altro deriva dal paradigma del riconoscimento? Diverse conseguenze. La prima, le elenco velocemente. La prima, l'altro, la prima cosa che viene fuori è questa: l'altro non è più un limite. l'altro non può più essere considerato un limite della mia libertà, perché è grazie all'altro che io ho acquisito la libertà. Io sono libero, non nonostante l'altro, ma grazie all'altro. È grazie all'altro che io ho acquisito la libertà, la mia autostima, la mia autoconsiderazione, la mia responsabilità. E la libertà è tale non perché viene, come dire, giuridicamente garantita, ma io sono libero quando sono in grado di esercitare la libertà. Quando cioè non semplicemente mi viene attribuito il diritto di essere libero, viene considerato giuridicamente libero, quando sono in grado di esercitare autonomamente il mio giudizio, la mia responsabilità, quando sono messo nelle condizioni di esercitare la libertà. Ma per essere messo in quelle condizioni di esercitare la libertà, io ho bisogno dell'altro, perché è grazie all'altro che acquisisco questa capacità di autogestione, autonoma e indipendente. Seconda conseguenza. Ognuno di noi ha un debito morale nei confronti dell'altro. Perché è grazie all'altro se io sono quello che sono. Grazie ai molti altri che ho incontrato. Quindi noi contraiamo un debito morale nei confronti dell'altrui persona e quindi per questo noi siamo tenuti al rispetto dell'altro, perché è grazie all'altro che siamo noi stessi. La consapevolezza della nostra dignità è appresa dal rispetto che gli altri ci hanno tributato, altrimenti noi non avremmo la consapevolezza. Certo, la nostra esperienza non è solo esperienza di altri che ci hanno rispettato, è anche esperienza di altri che non ci hanno rispettato. Ma la percezione che noi abbiamo, ad esempio, pensate a questa cosa, quando noi percepiamo che un altro non ci rispetta, oppure che un diritto ci viene negato, perché noi abbiamo questa percezione? Perché abbiamo l'idea che siamo soggetti di diritto, perché vuol dire che qualcuno prima ci ha rispettato, perché abbiamo acquisito questa consapevolezza. Solo se abbiamo acquisito questa consapevolezza del nostro autorispetto, percepiamo l'umiliazione che gli altri ci fanno, la perdita di dignità che gli altri ci conferiscono. Quindi l'esperienza negativa del mancato rispetto, del mancato riconoscimento, ha come base l'esperienza positiva del riconosciuto rispetto e della riconosciuta stima. Altrimenti non avremmo questa esperienza. E quindi la violazione del rispetto dell'altro è violazione del rispetto di sé, perché se io violo l'altro, violo colui che mi consente di avere l'autorispetto. Terza conseguenza: rispettare l'altro non significa solo una tolleranza astratta nei suoi confronti. Rispettare la dignità dell'altro non significa semplicemente tollerare la sua esistenza. Significa rispettare la sua autonomia, la sua autodeterminazione. L'altro deve essere libero quanto me. E se l'altro non è libero quanto me, sono meno libero io. Perché la mia libertà dipende dalla libertà dell'altro. Se l'altro è poco libero, perdo anch'io in libertà. Perché la libertà è un concetto relazionale. Mi è conferita grazie all'altro. Se l'altro è libero, sono libero. Se l'altro non è libero, non sono libero neanch'io. Quarta conseguenza. Una nuova immagine dell'altro. Una nuova immagine. Cioè l'altro non è più semplicemente un individuo astratto, ma è quella che io chiamo una persona. Adesso vorrei essere chiaro su questo concetto che qui introduco. Qui persona non ha il significato di una proprietà ontologica dell'uomo. L'idea che insomma c'è nel nostro DNA il fatto di essere persona, né anche il significato minimale di essere persona giuridica, perché c'è anche questa tradizione, perché la persona è la personalità giuridica, non è né l'uno né l'altro. Certo, ci sono anche queste due, ma non sono questi due aspetti che a me interessano. Qui persona la intendo in un senso molto preciso. La persona è colui che è risultato di rapporti di riconoscimento. Cioè quando veniamo riconosciuti, noi veniamo riconosciuti come persona. cioè come soggetti di rispetto. La persona è qualcuno che deve essere rispettato, quindi qui il significato di persona non è né un significato ontologico, né una proprietà giuridica, ma è un soggetto che va rispettato nella sua dignità. Quindi qui dà un significato eminentemente morale al termine persona. Insomma, il risultato di rapporti di riconoscimento non è l'individuo astratto, ma è la persona morale. Cioè anche la stessa morale nasce da questo. L'idea stessa di moralità che noi abbiamo nasce da rapporti di riconoscimento. Quinta conseguenza, non basta più una società che allora preveda solo diritti universali ed astratti. Noi veniamo da questa tradizione, e questa tradizione è una tradizione che va preservata, è la pupilla dei nostri occhi, non possiamo rinunciare a questa cosa qui. Cioè che ci sono diritti universali astratti per tutti. Ma sempre più non basterà questa idea. Perché dobbiamo introdurre l'idea che, insomma, i diritti sono qualcosa che rendono gli individui persone. E quindi bisognerebbe cominciare a pensare a diritti calibrati sulla specificità degli altri, sulla specificità dei gruppi, sulla specificità delle comunità. Insomma, il tratto fondamentale di una società fondata su una tolleranza che non sia semplicemente la tolleranza astratta, ma sia una tolleranza che comprende l'altro, che lo valorizza, è che in essa vengano garantite, ecco l'espressione che uso è questa, è che in essa vengano garantite le condizioni essenziali che impediscano l'umiliazione delle persone. Allora, l'idea liberal-democratica tradizionale dei diritti astratti uguali per tutti non basta più per garantire questa condizione. Ripeto, la condizione essenziale che impedisca l'umiliazione delle persone. Insomma, ci vogliono dei diritti che impediscano questa cosa qui, che impediscano che l'altro venga umiliato. Che cos'è l'umiliazione e il disprezzo? L'umiliazione e il disprezzo sono negazione del riconoscimento. Qualcuno viene umiliato quando non viene riconosciuto come persona morale nel senso che intendevo prima. Quindi il disprezzo e l'umiliazione consiste nel mancato conferimento di questo tipo di riconoscimento. E questo accade, attenzione, non solo quando vengono negati i diritti universali, accade anche questo. Cioè quando vengono negati i diritti universali, il diritto, che so, di libertà, di parola, di associazione, i grandi diritti fondamentali della Costituzione, quando vengono negati questi diritti, la persona viene anche umiliata come persona, oltre che essere negata nei suoi diritti di cittadinanza. Ma l'umiliazione non consiste solo nella negazione di questo tipo di diritti. L'umiliazione accade anche quando viene socialmente disprezzata una cultura, una tradizione. Quando questa cultura o questa tradizione vengono disprezzate al punto che compromettono l'autorispetto delle persone che appartengono a quella cultura e a quella tradizione. Cioè quando una cultura e una tradizione vengono disprezzate in quanto tale, le persone che vi appartengono vengono umiliate. Quando i Rom vengono espulsi solo in quanto Rom, cioè solo in quanto appartengono a quella cultura e a quella tradizione, vengono meno le condizioni per il loro riconoscimento come persone, vengono umiliati in quanto persone. Allora è necessaria una cultura dei diritti che faccia presente questo aspetto, che cioè c'è un'auto-umiliazione che va evitata, e va evitata solo riconoscendo diritti specifici a ogni cultura e a ogni tradizione. Insomma, una società fondata su una logica del riconoscimento non si limita, ripeto, a promuovere la pluralità delle culture, ma appunto favorisce la comprensione reciproca fra esse, non erige barriere fra le comunità, come nella logica appunto della differenza, il secondo modello che ho illustrato, ma nemmeno appiattisce le differenze, non erige barriere e non le uniforma. Non si limita a garantire la libertà di tutti, ma consente, ecco il punto, consente che ogni specifico individuo possa trovare, ecco questa è la nostra sfida, che ogni specifico individuo possa trovare la sua particolare forma di realizzazione. Noi dobbiamo immaginare una società in cui vengono garantiti agli individui, ad ogni individuo, la possibilità di autorealizzarsi. Nella convinzione che appunto l'autonomia di ogni individuo non possa essere separata dalla specificità di quel particolare individuo. Che l'individuo si realizza solo nella sua specificità, l'autenticità della persona. Insomma, si tratta di passare, ecco, questa è la grande sfida, ma anche la cosa difficile da realizzare, per ora ci pensano i filosofi, i politici arriveranno molto dopo, ma questa è un po' l'idea, no? Passare da una cultura dei diritti a una cultura del riconoscimento. Questa è l'idea, cioè, ed è la sfida che ci attende nel nostro prossimo futuro. È una sfida, secondo me, da cui dipende anche molto il tipo di società che noi avremo nel nostro futuro. Cioè, perché o il mondo occidentale saprà cogliere questa sfida, cioè saprà cogliere la sfida di passare a una cultura del riconoscimento di ogni singola specificità, no? Oppure, nonostante venga mantenuto l'impianto liberal democratico, nonostante venga mantenuta la tolleranza astratta, nonostante questo, il mondo occidentale sarà sempre più percepito come nuova oppressione, nuovo dominio, tentativo di imporre la sua cultura sugli altri. Allora, o il mondo occidentale riesce a elaborare una cultura del riconoscimento in cui anche le altre culture ricevono pari dignità, oppure sarà sempre percepito come nuova oppressione, nonostante lui proclami la democrazia dappertutto. Non basta proclamare la democrazia dappertutto se non c'è il rispetto delle singole culture. Questo è il tema. Le singole culture, le singole tradizioni devono essere rispettate nella loro specificità. Allora o si saprà cogliere questa sfida, oppure i conflitti che già attraversano il mondo occidentale nel nostro tempo saranno destinati inevitabilmente ad acuirsi. Grazie.
Via. No, potete restare. 7:50. Prego. No, venga qua.
Ho la voce abbastanza alta, grazie. Dunque,
ci presenti, per favore.
Dunque, io mi chiamo Fiori Rosanna e sono a basso livello culturale, però volevo fargli questa domanda. Sì, dunque, le volevo chiedere, la cultura del riconoscimento, non si potrebbe arrivare a questa cultura di riconoscimento lavorando su noi stessi, cioè cercando il nostro essere? Perché non possiamo pensare che gli altri ci diano questa facoltà di riconoscere noi stessi, ma dobbiamo lavorare noi stessi per questo. Non so se sono riuscita.
Allora, no, sono d'accordo anch'io, nel senso che il riconoscimento è qualcosa che avviene a diversi livelli. Avviene a livello politico, a livello sociale e a livello individuale. Allora, questa, chiamiamola così, cultura del riconoscimento può imporsi se come dire, viene praticata ad ogni livello. Noi avevamo bisogno che questa cultura avvenga a livello politico, no? Quindi che in qualche modo le leggi, le istituzioni degli stati liberal democratici si adeguino a questa, chiamiamola così, a questo riconoscimento delle altrui culture, così come è necessario che questa cosa qui avvenga a livello individuale. Io sono perfettamente convinto che senza un riconoscimento individuale, senza una cura, ecco, diciamo meglio, senza una cura delle relazioni individuali e personali che stanno tra ognuno di noi, non si creano individui liberi. Cioè non basta una cultura giuridico-costituzionale dei diritti perché noi siamo liberi. La nostra libertà dipende anche da relazioni individuali. Quindi, anzi, direi che nasce fondamentalmente da lì. Tanto è vero che molte patologie della personalità, no? Persone che non hanno, sono riusciti a sviluppare la loro autonomia e la loro individualità, hanno origine esattamente in relazioni individuali patologiche. Cioè quando le relazioni primarie patologiche condizionano l'individuo, allora a quell'individuo potranno anche essere garantiti i diritti costituzionali, ma quell'individuo non sarà mai in grado di esercitarli. Quindi fondamentali sono le relazioni a livello individuale, a livello interpersonale. Ovviamente è altrettanto vero che non bastano solo quelle, è necessario che questa cosa qui si affermi anche a livello sociale, a livello politico, però è assolutamente essenziale proprio il livello interpersonale, quindi sono d'accordo.
Io vorrei sapere che cosa ne pensa della questione del velo e della questione del burka.
Ah,
inoltre, ah, scusa.
No.
E poi volevo sapere anche come pensa di garantire, diciamo, che ci sia questo riconoscimento, diciamo, tra le persone. Talvolta è necessaria anche una sorta di capacità materiale, insomma, in condizioni di povertà un pochino più difficile, in condizioni di invece maggior ricchezza, comunque benessere individuale, un pochino più facile.
Sì, anch'io ho colto in parte la cosa, la mia risposta sì che forse riesce a capire se ho inteso correttamente. Allora, la sfida, secondo me, è una sfida la sfida della cultura del riconoscimento è una sfida duplice. Cioè, riconoscimento significa riconoscere le specificità di ogni singola cultura e al tempo stesso riconoscere agli individui che pur appartengono a culture differenti gli stessi diritti. Allora, si tratta di rendere compossibili entrambe queste esigenze. Allora, ci sono specificità culturali che, a mio parere, sono contrarie ai diritti universali dell'uomo. Cioè, se certe tradizioni, faccio l'esempio estremo dell'infibulazione, no? Se certe tradizioni, se, diciamo così, il rispetto di certe tradizioni comporta la negazione di diritti fondamentali della persona, allora in questo caso qui i diritti fondamentali della persona devono imporre a certe tradizioni i loro diritti. Se invece certe tradizioni non vanno contro i diritti fondamentali della persona, allora è diritto di questa tradizione di continuare a coltivarle, anzi abbiamo noi il dovere per certi versi di riconoscere la specificità di ogni singola tradizione. Allora, i due principi vanno compenetrati. Ecco, il caso del burka è un caso limite, no? È un caso limite nel senso che fondamentalmente non sembra andare, non, da un certo punto di vista, contro i diritti fondamentali della persona, ma per altro verso potrebbe andare contro gli diritti degli altri individui. Ad esempio, noi abbiamo una legge italiana che impone, ad esempio, il riconoscimento, per cui uno deve essere riconosciuto, non deve essere mascherato. Ecco. Allora lì c'è una legge italiana che impone alle persone di non essere mascherate. Però questo tipo di legge è una legge, allora il problema sarebbe questo: questo tipo di legge è una legge che va contro le culture o è una legge che preserva altri diritti, ad esempio il diritto alla sicurezza, la libertà, la privacy. Allora, questo sarebbe il tipo di discorso che andrebbe fatto. Cioè, ci sono dei casi, questo è un caso classico, di conflitto tra diritti comunitari, chiamiamolo così, e diritti universali. Allora, i diritti comunitari hanno il diritto di essere mantenuti nella misura in cui non vanno contro i diritti universali. Ad esempio, il diritto alla sicurezza, il diritto alla legalità, eccetera. Quando vanno contro questi diritti, i diritti universali devono imporre anche a tradizioni ataviche il loro rispetto, perché andrebbero contro il diritto della persona in questo caso. Questo dovrebbe essere in qualche modo la linea. È chiaro che poi la questione va risolta caso per caso. Questo è come sempre, questo è un principio universale che poi ha bisogno spesso di intelligenza, di applicazione, di contestualità, di storia, perché certi diritti comunitari che a noi sembravano tranquilli 100 anni fa, adesso non sembrano più. No, pensiamo qui in questo caso, un esempio più clamoroso, alla completamente differente immagine della donna che c'è stata da un secolo a questa parte. Era naturale, pacifico, contemplato in tutte le costituzioni liberali del mondo che le donne non avessero gli stessi diritti degli uomini, in primo luogo i diritti elettorali, ma molti anche altri. No, era pacifico, perché all'interno di quella storia era pacifica questa cosa. Questa cosa qui ha subito una rivoluzione completa, è cambiata completamente l'immagine della donna, che sarebbe intollerabile se si affacciasse una proposta di questo genere. Ecco, l'importanza della storia è data dal fatto che la nostra stessa consapevolezza si evolve all'interno della storia e quindi riesce a cambiare anche lo stesso modo in cui noi percepiamo la cultura dei diritti. Ecco, quindi questo per dire che in realtà ogni problema ha una soluzione che dipende dal contesto, dalla storia, dall'intelligenza di chi in quel momento la applica, ma può benissimo essere cambiata in una storia, in un contesto successivo e diverso. Non dobbiamo mai pensare che le nostre soluzioni siano definitive e compiute.
Premesso che ho apprezzato molto le sintesi dei diversi modelli e anche molto della sua proposta, anche se ritengo che possa integrarsi con elementi che la rendono, diciamo, più concreta, fra virgolette, in rapporto alle situazioni quali storicamente appunto stiamo attraversando. Allora, dato che, cioè, premesso che l'uomo è un animale culturale e quindi storico, premesso che nel tempo e nello spazio si sono formate una serie di culture, che ogni cultura è sempre in qualche modo il frutto di integrazioni con altre culture, in gran parte, come accennava lei, noi siamo entrati in rapporto con le altre culture attraverso un atto di sottomissione, come viene dal colonialismo. Oggi siamo di fronte a una situazione in cui molte culture vengono, diciamo, pacificamente in relazione con noi, però per la quantità e per la qualità anche che presentano, determinano una serie di problemi. Ecco, come possiamo affrontarli? Ecco, io ritengo che, sì, da un punto di vista filosofico astratto, il concetto è un po' il concetto che attraverso il dialogo ci si conosce, ci si forma, eccetera. Però nel concreto, ecco, portare avanti un tipo di idee che può appunto diventare posizioni anche rigide in certi casi di multiculturalismo, nel senso di dire tutte le culture rispecchiano la tradizione, la storia, l'individualità di una collettività e quindi ci sono da noi e quindi ognuna va rispettata perché tutte hanno un valore e solo all'interno di questa ognuno si può realizzare. Ecco, Prima di tutto affronterei questo tenendo conto del divenire, del farsi, cioè della storia in cui siamo immersi e della nostra cultura. Se guardiamo alla cultura italiana, noi non dobbiamo dimenticare il punto a cui siamo arrivati, cioè siamo in una democrazia nata da una lotta contro un governo dittatoriale, e quindi a questo punto il senso della libertà e della individualità, ciò che è inserito nella Costituzione, dovrebbe essere l'elemento fondante da un punto di vista dei rapporti sociali e politici della nostra collettività. Ecco, allora, rispettare gli altri, però noi non possiamo uscire dalla nostra cultura, e quindi una forma di integrazione mi sembra impossibile evitarla, cioè noi non possiamo negare noi stessi, anche se la consapevolezza che siamo in continuo mutamento ci porta a una forma di assolutismo relativo, cioè sappiamo che la nostra è una posizione, non è la posizione della verità assoluta e immutabile. Si potrebbe tentare delle forme di integrazione dolci, nel senso che noi dobbiamo però impedire che si sviluppino delle tradizioni, dei comportamenti, dei valori che sono in contrasto con la nostra democrazia. Perché noi crediamo che questi valori possano avere un senso, che sia meglio avere questi valori di altri. Penso solo al valore dell'individuo che in certe comunità non c'è, o religiose o etniche, e quindi cosa facciamo? Diciamo, voi avete la vostra, vale, siamo in una posizione di pieno relativismo, e quindi noi abbiamo la nostra, e va bene. E allora uno, che so io, vende un bambino, il suo figlio, e dice, nella nostra tradizione noi facciamo così, quando abbiamo bisogno si vende un bambino, buonasera. Per dire un esempio che purtroppo è successo anche poco tempo fa. Ecco, allora, noi dobbiamo essere consapevoli di quello che siamo, pur con tutte le contraddizioni in limite, sapendo che siamo in movimento, quindi possiamo anche arricchirci da queste altre, però non mi sembra utile, se non impossibile, appunto, basarti su un concetto che dice io riconosco quelli, loro riconoscono. Questo riconoscimento a livello individuale deve avvenire, però all'interno di certi limiti, condizionamenti, che per noi sono condizionamamenti positivi, di una società, della nostra società, in cui questo avviene. Scusi se è stato un po' lungo, ma...
Allora, la ringrazio perché questo mi consente anche di precisare un elemento, perché potrei aver dato l'idea che, insomma, la cultura del riconoscimento sia una sorta di proposta relativistica in cui ogni cultura va bene. Ecco, approfitto esattamente della sua domanda proprio perché mi consente di mettere a fuoco un punto. Allora, riconoscimento non è relativismo, cioè non è equivalenza di qualunque cultura. Riconoscimento significa che se noi siamo il risultato inevitabile di rapporti di riconoscimento, ciò significa che da questi rapporti sono usciti determinati valori. Cioè dal riconoscimento nasce il valore della libertà di ogni individuo, il valore che ogni individuo deve realizzare se stesso, che la persona è intangibile, che la persona non deve essere umiliata. Cioè il riconoscimento non è equivalenza di questi valori con i valori che negano l'individuo, che negano la libertà degli individui, che negano l'autorealizzazione. Il riconoscimento è la dominanza di questi valori su quelli che li negano. Dunque, non è, da questo punto di vista, relativismo, ma è cultura del riconoscimento. Quindi, non a caso, io prima avevo detto non puro e semplice multiculturalismo, ma interculturalismo. La base dell'interculturalismo è che noi possiamo riconoscere l'altra cultura se abbiamo in comune dei principi fondamentali che ci tengono assieme. E questi principi fondamentali sono quelli che discendono esattamente dal riconoscimento che noi abbiamo avuto. che è esattamente la libertà di ognuno di noi, l'intangibilità della persona, la non umiliazione. Queste sono le precondizioni perché avvenga il dialogo. D'altra parte, se non ci sono queste condizioni, il dialogo non avviene, c'è il conflitto. Allora, la sfida che noi abbiamo è proporre un'immagine, diciamo così, dell'Occidente, non come quell'Occidente che intenda a tutti i costi imporre la sua concezione della vita e dell'esistenza, ma che intende proporre alcuni valori fondamentali come condizioni del dialogo fra le culture. Questa sarebbe grosso modo la soluzione. Qui non tutto il nostro complesso di valori, incluso il nostro individualismo, il nostro egoismo, la nostra centralità del profitto e avanti di questo passo, ma alcuni valori fondamentali che dipendono da relazioni di riconoscimento, l'etica del riconoscimento che ci tiene insieme, che è esattamente queste cose che ho detto, il rispetto dell'altro, l'intangibilità, la non umiliazione, l'autostima, avanti di l'autorispetto. Questi valori sono la condizione perché accade il dialogo. Allora, il dialogo è però, d'altra parte, l'unica chance che noi abbiamo per evitare il conflitto. E questo è il punto, e questo credo che il conflitto possa essere evitato solo se noi giochiamo questa carta, altrimenti il conflitto è inevitabile. Se cioè noi veniamo percepiti come una controparte rispetto alle altre culture, è inevitabile lo scontro fra le culture, quello che si chiama lo scontro fra le civiltà. Ecco. Noi dobbiamo essere percepiti non come la controparte, ma come la condizione del dialogo. Se noi riusciamo in questo, abbiamo fatto un capolavoro. Finora siamo riusciti poco. No? Finora l'idea che l'Occidente impone sul mondo non occidentale, l'idea di un Occidente che vuole imporre la sua concezione del mondo, il suo modello economico, la sua concezione della vita, i suoi valori. Allora, o noi riusciamo nella difficilissima impresa di mostrare che alcuni nostri valori sono condizioni per il dialogo fra le culture, allora cambia il discorso. O altrimenti il conflitto, il conflitto sarà qualcosa verso cui inevitabilmente noi saremmo destinati ad andare. Questo avviene nei rapporti internazionali e avviene a maggior ragione dentro i rapporti nazionali. Cioè, siccome il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno che non si può semplicemente fermare con strumenti di polizia, possiamo erigere muri finché vogliamo, i muri si scavano sotto, si scavano sopra, le persone passano. Qualunque sforzo noi facciamo, le persone, quando c'è una pressione del mondo che ha fame nei confronti del mondo che ha i beni, non c'è nessun muro che lo tenga fermo. Allora, di fronte a questo dato, questo è un dato di fatto, di fronte a questo dato di fatto, l'unica possibilità è l'integrazione dei nuovi arrivati. Altrimenti il conflitto, che adesso è in qualche misura internazionale, diventa interno alle singole nazioni. E qualche esempio c'è stato, vedi Francia, eccetera. Allora, integrazione significa non semplicemente, però ripeto, cultura dei diritti, ma significa cultura del riconoscimento, cioè evitare quelle condizioni che portano all'autoumiliazione delle persone. Persone autoumiliate sono disposte a qualunque cosa, a qualunque conflitto, a qualunque violenza. Quindi, creare le condizioni per evitare l'umiliazione delle persone, e quindi creare le condizioni perché le persone vengano riconosciute, è la condizione per evitare il conflitto interno. Questa è la sfida, internazionale e locale. O accogliamo questa cosa, oppure l'Occidente ha i giorni contati. Sì, sì, la mia idea era un po' questa, cioè di salvare dentro il paradigma del riconoscimento quell'idea di comunità che era stata svolta contro il paradigma moderno. Cioè, ma al tempo stesso la mia idea è anche di salvare della modernità l'universalità dei diritti. Cioè il riconoscimento dovrebbe essere in grado di farsi carico dei due aspetti positivi delle due tradizioni, quella moderna e quella critica della modernità, che io ho presentato in prima istanza, di salvare senza precipitare nei limiti che entrambe quelle tradizioni hanno incontrato. Ecco, questa è un po' l'idea. Quindi nel riconoscimento c'è l'idea dell'universalità dei diritti, perché riconoscere significa riconoscere che tutti siamo uguali, ecco. Ma nel riconoscimento c'è anche il riconoscimento della specificità di ognuno, quindi l'idea della differenza, della comunità, e quindi l'idea è in fondo un po' questa. La nostra società dovrebbe essere un po' più comunità e un po' meno società astratta. Ecco, questo tema della società e della comunità è un tema che ha attraversato la cultura europea tra fine 800 e inizio 900, faccio un nome fra tutti, Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, comunità e società. E lui diceva che la modernità è la fine della vecchia comunità e l'avvento della società. La società non ha nulla a che vedere con la comunità, perché nella società gli individui sono tutti uguali, le tradizioni sono scomparse, vige il principio dello scambio, mentre nella comunità ci sono valori, le persone si conoscono individualmente. Ecco, la sua idea era che la società avrebbe soppiantato la comunità. Se c'è solo la società, se c'è solo la società, abbiamo quel famoso processo di uniformazione, omologazione, standardizzazione, che è quel processo contro cui reagiscono le nuove insorgenze localistiche, i fondamentalismi religiosi, i localismi politici. Cioè è un processo che porta a quello. Allora si tratta di recuperare un po', per quanto è possibile nelle condizioni moderne, l'idea antica di comunità, senza però riproporre quello che la comunità era una volta, che era appunto la dominanza del collettivo sull'individuo. Allora in qualche modo il principio del riconoscimento dovrebbe consentire entrambe queste linee. Ecco, questa è un po' l'idea su cui ho lavorato.
Volevo fare una riflessione sul sistema economico, perché appunto accanto ai diritti, o accanto dopo i diritti individuali, universali, comunque ci sono gli stati che hanno un loro sistema economico, e questo sistema permette anche, non so, di mandare i bambini a scuola, di ricevere l'assistenza sanitaria, e secondo me mi sembra che uno stato non ha solo bisogno di regole per mantenere i diritti individuali, ma poi ha delle regole secondarie per mantenere un suo stato economico, un suo stato sociale, per cui chi arriva in un certo senso si... faccio un esempio, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, il lavoro è un po' una regola in più rispetto magari a un diritto individuale, quindi se mi viene una cultura per cui il lavoro non c'è e vuole stare in Italia, secondo me c'è un conflitto che non lede un diritto individuale, però va un po' contro il sistema economico, il sistema sociale che questo Stato si è dato. E quindi, cioè, secondo me, non c'è solo, o faccio fatica a vedere solo, una superiorità di un diritto individuale, c'è anche un po' una superiorità di una società che per magari garantire certi diritti, certi favori più deboli, ha bisogno di regole per cui tutti dobbiamo pagare le tasse, o perché se mi viene una comunità che si vuole solo aiutare tra di loro e non vuol dare niente allo Stato, va un po' contro di fatto la società più globale, magari non va contro il diritto individuale. Ecco.
Sì, no, sono d'accordo, nel senso che il mio tentativo era quello di indicare che non bastano i diritti individuali classici, che il mantenimento dei diritti individuali classici non è sufficiente talvolta per garantire alle persone quello che io chiamo il rispetto di sé. E per garantire il rispetto di sé non basta semplicemente il conferimento di diritti giuridici, ma è necessario garantire condizioni economiche, l'articolo 3 della Costituzione dice esattamente questa cosa qui, ma è necessario garantire condizioni economiche, condizioni di lavoro quindi, che consentano agli individui di mantenere quel sentimento fondamentale che io chiamo il rispetto di sé. Allora, una cultura del riconoscimento comporta anche queste conseguenze. Ovviamente qui, è inevitabile, si incontrano necessari limiti di carattere economico. Cioè è chiaro che una società che ha risorse economiche illimitate potrebbe, in linea del principio, garantire molto di più a ogni persona e a ogni individuo condizioni economiche tali da consentirgli il rispetto di sé, di quanto non lo possa fare una società che ha risorse economiche limitate. Noi, Italia, ma in realtà il mondo occidentale, dopo la crisi economica di questi ultimi 2 anni, si trova in condizioni economiche difficili, scarsità di risorse che non consentono spesso quella tendenziale piena occupazione che sarebbe l'ottimale per garantire quelle condizioni del rispetto di sé. Detto questo, però, il problema è anche come vengono impiegate le risorse economiche. Allora, il punto è: le risorse economiche non devono semplicemente essere impiegate per garantire la necessaria, il necessario sviluppo economico, ma devono essere impiegate anche per garantire le condizioni fondamentali del rispetto di sé. Questo è il punto fondamentale. Quindi questo è un problema non tanto di scarsità di risorse, questo è un problema di impiego delle risorse. Anche risorse scarse possono essere impiegate in modi differenti. Allora il punto è come vengono impiegate le pur risorse scarse che noi abbiamo a disposizione. È chiaro che se si impone un certo diritto, il sistema economico è obbligato a seguire un certo diritto. Faccio un esempio. La sicurezza sul lavoro. No? È chiaro che se non ci sono diritti, se non vengono previsti dei diritti che garantiscono ai lavoratori la sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è benissimo, è benissimo libero di impiegare nella sua azienda le sue risorse in modo tale da garantire il massimo profitto senza riservare la sicurezza sul lavoro. Se invece ci sono delle leggi che impongono il mantenimento di certi standard di sicurezza del lavoro, quelle stesse risorse dovranno essere impiegate sì per garantirgli il profitto, ma anche per garantire contemporaneamente la sicurezza sul lavoro. Allora, i certi diritti hanno la prevalenza sull'impiego delle risorse economiche, o meglio, veicolano le risorse economiche in un certo modo. Allora, quanto più noi allarghiamo questa sfera dei diritti, in questo caso il riconoscimento delle condizioni fondamentali per il rispetto di sé, tanto più il sistema economico sarà costretto a seguirle. Questa è grosso modo la mia idea. Quindi non mano libera il sistema economico. Il sistema economico non è un sistema che è assolutamente autonomo, indipendente, certo ha una sua logica, ma la sua logica è costretta al tempo stesso a rispettare determinate leggi. Quanto più queste leggi si fanno cogenti, tanto più il sistema economico è costretto a rispettarle. Questo è un problema. Ovviamente adesso lo discutiamo in ambito nazionale, ma questo diventerà sempre più il problema dei rapporti internazionali, perché diritti che vengono rispettati all'interno, per esempio, che so, dell'Unione Europea, non vengono rispettati in altre nazioni che sono concorrenti economici dell'Unione Europea. Allora, tanto più questo problema pone il problema dei diritti universali dell'uomo. Allora, tanto più questo pone il problema di relazioni internazionali tali che sappiano imporre ad ogni singolo Stato il rispetto di questi diritti. Insomma, la mia idea è che la globalizzazione non possa essere solo globalizzazione economica, ma debba essere al tempo stesso globalizzazione giuridica e globalizzazione culturale. Se cioè la globalizzazione sarà questa cosa qui, allora diventerà un elemento attivo del nostro sviluppo, non solo economico ma anche individuale e sociale, altrimenti non lo sarà. E questa è un po' l'idea di diritti universali che si impongono sul sistema economico. Non significa condizionare il sistema economico al punto da non farlo funzionare, ma imporre al sistema economico dei limiti che lui deve essere costretto a seguire, perché ci sono dei diritti individuali che valgono di più dei diritti del profitto.
Posso in tempo? Sono qua, mi chiamo Massimo e volevo capire se c'erano, almeno la cultura del riconoscimento, mi vengono in mente tre rischi. Uno è quella che nel momento in cui riconosciamo l'alterità, ne tracciamo anche le differenze e la marchiamo. E questo di per sé già genera una sorta di, se vogliamo, conflitto nella creazione delle differenze. Nel momento in cui io stabilisco che certe persone sono immigrati, rischio di non vedere più le persone, ma di vedere gli immigrati. Il secondo rischio, io ho capito che nella sua esposizione della cultura del riconoscimento c'è una gerarchia dei diritti che sono in primis universali e poi specifici. Il primo rischio è: quante popolazioni al mondo, quante nazioni, quanti popoli riconoscono i diritti universali dell'uomo? Faccio un esempio. La parola democrazia non è neanche tradotta e non esiste neanche nel mondo arabo. Viene, diciamo, mutuata da democratia, dall'etimologia greca. Quindi, per esempio, parlare di democrazia, creare una piattaforma di riconoscimento su anche solo questa parola, diventa problematico. Quindi rischio. E poi di diritti specifici, terzo livello. Nella mia vita quotidiana conosco delle persone cinesi. Quando parliamo di 8 ore di lavoro al giorno, loro vedono lesi i loro diritti specifici, perché per loro il lavoro è, diciamo così, dal punto di vista della propria vita, di fondamentale importanza, è tutta la loro vita. E quando cerco di spiegargli che noi abbiamo lottato nella nostra storia per lavorare 8 ore al giorno, loro lo vedono davvero come una lesione della propria libertà di autodeterminarsi. Allora, questi tre livelli io avrei bisogno di declinarli in qualche modo, perché mi sembrano dei rischi che sono insiti e connaturati al riconoscimento, alla cultura del riconoscimento, che comunque è molto complicata. Grazie.
Allora, condivido i problemi che sono stati messi in luce. Aggiungo che il processo del riconoscimento è un processo storico lungo, che non si può affermare nel giro di pochi anni, ma è qualcosa che impegnerà, io dico, non solo i decenni, ma i secoli. La stessa idea moderna dell'individuo libero e responsabile, che nasce grosso modo all'inizio del 600, ha avuto bisogno di rivoluzioni, una lunga storia di gestazione, e ancora adesso non è, ad esempio, non è diffusa in tutto il mondo, è diffusa solo in una certa parte del mondo. Tanto più una cosa più complicata, che è appunto una cultura del riconoscimento. Quindi ha bisogno di processi di gestazione molto lunghi. Aggiungo che sul piano del riconoscimento della universalità dei diritti, cioè il fatto che molti stati non riconoscano diritti che per noi sono diritti fondamentali, pone sempre più il problema del rafforzamento delle istituzioni internazionali. Allora, le istituzioni internazionali, noi abbiamo un esempio di quello che succede qui in Europa, ma in realtà non sono semplicemente le istituzioni europee, pensiamo alle istituzioni mondiali, dall'ONU alla Corte Internazionale di Giustizia, all'Alto Commissario per i diritti dei rifugiati. Sono istituzioni che agiscono sulla base di principi giuridici, no? Cercano di affermare certi diritti, ma nelle quali ogni loro delibera, ogni loro sentenza costituisce un piccolo sassolino sulla strada dei diritti. Creano non solo cultura giuridica, creano una sensibilità etica. Cioè, voglio dire, quando l'Alto Commissariato per i diritti dei rifugiati dice che in un certo caso un certo Stato non si è comportato bene nei confronti degli immigrati, al di là del fatto che quel certo Stato accetti o non accetti quel deliberato, si crea comunque una consapevolezza, un principio etico che comincia a lavorare. Una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia non è semplicemente un deliberato giuridico, è qualcosa che dice che certe cose non vanno fatte e che chi le fa compie reati. E questo non ha semplicemente delle conseguenze giuridiche, ma ha delle conseguenze etiche sulla formazione dell'opinione pubblica mondiale. Allora, l'idea mia è che, insomma, questa cultura del riconoscimento, prima di affermarsi, diciamo così, nelle costituzioni dei singoli stati, debba fondamentalmente allargarsi in quella che io chiamo la sfera pubblica. Cioè, la cosa centrale qui è il formarsi fondamentalmente di un'opinione pubblica, non solo nazionale, ma internazionale, che si forma sulla base anche di istituzioni internazionali che creano presupposti giuridici per questo, perché questo possa avverarsi. Insomma, l'idea mia è che la via fondamentale attraverso la quale si crea questa cultura del riconoscimento è attraverso la formazione di un'opinione pubblica mondiale e attraverso la formazione di valori, diciamo così, fondamentalmente condivisi che un po' alla volta si affermano a livello mondiale. Questo potrà modificare, a mio parere, anche certe autocomprensioni che certe culture hanno di loro stessi. Noi in fondo veniamo da questa tradizione, cioè noi veniamo da culture che affondano le loro radici almeno nel Medioevo, no? Che a lungo hanno fatto resistenza contro il processo di universalizzazione dei diritti. Fatto l'esempio prima, una certa concezione della donna si radicava in immagini, culture, tradizioni, valori, religioni che, proprio perché erano ben radicate, hanno fatto a lungo resistenza affinché si affermasse l'idea che appunto la donna aveva gli stessi diritti dell'essere uomo. Questa cosa ha fatto una lunga, però alla fine l'evoluzione dei diritti ha fatto sì che si sono affermati i diritti universali di contro a immagini ancestrali legate a immagini comunitarie. Questa è l'unica strada che io conosco. Non c'è un'altra strada, cioè non c'è, per dire in una battuta, non c'è la strada militare. Insomma, non c'è la democrazia che si esporta attraverso le truppe aviotrasportate. La democrazia che si esporta con le truppe aviotrasportate non avrà nessuna possibilità di radicarsi. O si radica attraverso una cultura che si forma un'opinione pubblica, che si forma una sfera pubblica, allora in questo modo allora riesce a dialogare con le culture, con le comunità in cui questi diritti devono affermarsi. Oppure non ha nessuna chance la democrazia di affermarsi. Allora, questo è, secondo me, la strada. La strada è quindi il rafforzamento di quella che io chiamo la sfera pubblica e l'opinione pubblica, a livello nazionale, per quanto è possibile, e a livello globale, per quanto è possibile a livello globale. E al di fuori di questa non ci sono altre possibilità, secondo me.
Bene, siamo in orario, perfetto. Vi ricordo il prossimo appuntamento. Vi ricordo il prossimo appuntamento, sabato alle ore 17, con il sociologo Ali Adel Yabbar sul tema Società della migrazione, temi, luoghi e strategie di mediazione. Grazie.